Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Assad ha lasciato la Siria. Questa vittoria, fratelli miei, è per la nazione islamica. Sono state queste le prime parole del leader dell'insurrezione noto come Abud Mohammed al-Golani.
Saccheggi nelle strade, assaltata la banca centrale, caccia ai fedeli del regime caduto anche nelle ambasciate.
Spazzato via in un soffio un regime durato più di 50 anni, quello della famiglia Assad.
Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha convocato per oggi una riunione straordinaria sulla Siria. Gli Stati Uniti temono un ritorno dell'ISIS, intanto le forze di terra israeliane hanno superato il confine siriano per la prima volta dal 1973.
Beh, quello che è accaduto, l'avete sentito ampiamente sintetizzato dal giornale radio. Ci sono alcuni punti che però noi vorremmo chiarire, approfondire, che è la domanda che si fanno un po' tutti, le persone che osservano e guardano le vicende di taglio internazionale con attenzione solo se si sentono direttamente coinvolti. In questo caso sembrava qualcosa di lontano, qualcosa di non indifferente, perlomeno indifferente ai nostri affari quotidiani, ma più andiamo avanti più ci rendiamo conto che, come sempre accade in questo gioco di domino di quelli che sono gli equilibri internazionali, ne siamo e ne saremo presto anche noi coinvolti, non soltanto emotivamente. Quello che più mi interessa è sapere se in questo momento è collegato Enrico Verga. Enrico Verga, ci sei?
Sono qui, grazie per l'invito.
Ecco, perfetto, intanto buongiorno Enrico Verga, non ti vedevo sulla tabella, mi ero un po' preoccupato. Ricordo che è un analista geopolitico, esperto di tecnologie belliche, ricordo il suo libro che mi sembra che sia secondo nelle classifiche, non so di cosa, però è molto
Amazon,
in Amazon è il secondo libro venduto.
Il signor Bezos mi ha detto che potevo stare in seconda posizione, a volte anche terza.
Ricordo il titolo, Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, tre fattori che muovono il mondo, editore Epli. Poi ti chiederò di usare questa triade ormai diventata famosa anche sulla situazione, diciamo, immediata, su quello di cui stiamo parlando. Ecco, ti faccio la domanda che faccio a me stesso. Noi abbiamo parlato di Siria una settimana fa si parlava di ribelli jihadisti non ben identificati che avevano superato un confine e stavano marciando verso la capitale. Ma è passata una settimana e nemmeno una settimana. Quelli che vediamo nelle immagini scalmanati su dei camioncini brandiscono dei Kalashnikov sono riusciti a entrare in quello che era il palazzo presidenziale, una dinastia durata decenni, hanno fatto saccheggi come accade, sono presi le Ferrari, hanno spaccato le teste dei capostipiti della dinastia, tutto quello che accade quando c'è una rivoluzione. Ma dice da un punto di vista militare, con, diciamo, i russi avrebbero dovuto bombardarli, con un esercito regolare che avrebbe dovuto contrastarli, come mai un pugno di ribelli sono riusciti a conquistare un regime, uno Stato, poi il regime vediamo in che termini vada usato, un governo che resisteva da dinastie intere, mi sembra che era il terzo la dinastia, diciamo, degli Bashir al-Assad, della dinastia degli Assad che, diciamo, governava e dominava la Siria.
Ma allora, diciamo che c'è un fattore, chiamiamolo endogeno, quindi appunto questi signori ribelli, e poi ci sono una serie di eventi collaterali che a mio avviso hanno, non dico aiutato, ma sicuramente indirettamente supportato. Allora, l'evento pratico è questi ribelli che stavano grosso modo nella zona di Idlib e stavano, mi si passi il termine, tranquilli non vuol dire che non facessero nulla, ma diciamo che la Siria, da quando c'è stato il tentato colpo di Stato, quindi quando il famoso Obama disse Assad must go e cominciò la CIA e il Pentagono a dare fornitura militare, formazioni e quant'altro a differenti fazioni, perché poi ricordiamoci che in Siria durante quelle che vengono chiamate le rivolte del pane, almeno io le chiamo così, poi invece sono le primavere arabe ufficialmente per noi occidentali, in Siria non c'erano i fattori delle rivolte del pane, la Siria fu buttata dentro. Ora, che Assad padre e poi in seguito Assad figlio, quindi quello che adesso ha mollato il potere, non fossero ben visti da tutta la popolazione siriana, questo non era certamente un segreto. Però ovviamente il discorso è che quando c'è stato il primo lancio, diciamo così, di rivolta, tutta una serie di costellazioni di persone, di diciamo così ribelli o quantomeno oppositori del governo, si sono sollevate e hanno cominciato a fare i loro interessi.
Ecco, quindi questo un appoggio interno, un indubbio appoggio interno.
Allora, sicuramente aveva un appoggio interno, quantomeno all'inizio, perché parliamo che la guerra in Siria, quella che viene chiamata guerra civile, è cominciata ormai nel 2011, le rivolte del pane, o se si vuole chiamarle le primavere arabe, sono cominciate nel 2011, quindi non è una cosa di oggi. Il processo inteso come evoluzione bellica è andato avanti per molto tempo e poi siamo arrivati in un momento intorno al 2014-2015 in cui sembrava, dopo che l'ISIS era stato sconfitto, anche perché l'ISIS poi era un movimento, io su un'intervista che ho fatto su Longitude, quindi non sto dicendo cose strane, ebbi il piacere di parlare con Lindsey Graham, che insieme a McCain erano, diciamo così, l'ala dura dei neocon dell'epoca, e lui mi disse: guarda che l'ho scritto, quindi con conferma sua, lui mi disse: guarda che l'ISIS lo hanno creato i sauditi. Poi ebbi la possibilità a una conferenza di conoscere una persona della realtà saudita abbastanza importante, mi disse: no, noi non c'entriamo niente, sono stati quelli del Qatar. E quelli del Qatar mi dissero: noi non c'entriamo niente, quindi qualcuno l'ISIS doveva averlo finanziato. In realtà l'ISIS alla base era composto da truppe irachene che erano state smobilitate quando venne il governo, diciamo così, il governo civile americano in Iraq, e queste truppe dovevano trovarsi qualcosa da fare, detto in soldoni, qualcosa con cui pagare il pranzo e la cena, era importante trovarlo. Quindi con questa premessa abbiamo avuto quello che poi è stato l'evento che è percolato in Siria. In Siria, dove c'erano appunto l'accordo, o meglio la proposta di accordo di un gasdotto che dal Qatar portasse il gas in Siria, parliamo quindi di diversificare la domanda energetica in Russia, questo gasdotto sarebbe stato Qatar, quindi filo americano. Assad disse, in parole povere, non se ne parla neanche, io voglio il gasdotto Iran-Iraq, quindi il gas iraniano, supportato dai russi, e da lì in poi ci fu il tema della, chiamiamolo così, colpo di Stato o guerra civile, come si voglia chiamarlo. Ora, in tutto questo, il tema
tu,
che cos'è?
Tu, diciamo, adduci tutto quello che è accaduto per il controllo energetico alla fine.
Ma non, allora, se noi andiamo politico a guardare, io... Un esercizio che faccio spesso quando scoppia un qualche tipo di conflitto, comunque di tensione, in seno al blocco euroasiatico, io la prima cosa che faccio di solito è vado a vedere se in quella zona, in quello stato, deve passare o sta passando un gasdotto o un oleodotto, perché le rotte di logistica, questa è una cosa che poi spiego anche alle mie lezioni al Polimi, le rotte di logistica, che siano logistica navale, quindi trasporto di merci, o logistica di terra, quindi sì ferrovie, strade, ma ancora più importanti gasdotti o oleodotti, ovviamente creano una serie di tensioni. Non dimentichiamo che in Ucraina, io prima che scoppiasse la guerra, ho spiegato che era una questione di gasdotto, spiegando nomi, cognomi, indirizzi dei lobbisti ucraini che andavano a dare i soldi.
E questo è vero, è la prima volta che hai parlato da noi di Ucraina. Dicevi questa cosa,
ecco, quindi se noi andiamo a vedere un caso curioso, in Romania in questo momento è stato annullato le elezioni, in Romania dovrebbe passare il Brua, che è un gasdotto che dovrebbe portare gas ovviamente a noi occidentali, piuttosto che abbiamo avuto le tensioni su quello che era in Afghanistan, c'era il TAP, anche in quel caso ci sarebbe stato un gasdotto. Unocal era già d'accordo a lavorare con i talebani, che allora non erano così cattivi. Quindi ovviamente non è che tutto si può giustificare con questo, intendiamoci, ma le rotte, la logistica si traduce in potere. Il Djibouti, tanto per dire, non ci sono 250 basi diverse, va bene, non sono 250, è un'ironia, però non ci sono almeno 10 basi militari diverse in Djibouti, che è uno sputo di terra grosso, se no come la provincia di Lodi.
Scusami, in questa avanzata veloce di una settimana, in questa conquista clamorosa, con tutti le caratteristiche folcloristiche del colpo di Stato, i capoccioni che cadono, la gente che inneggia, si cercano i traditori, i militari che buttano le divise, vanno con i ribelli, insomma, ci faranno film da qui ai prossimi 10 anni su questa cosa probabilmente. Però mi fai capire quali sono state le forze in campo, non tanto quelle palesi di cui si è parlato, quelle che hanno lato dell'ombra, perché io leggo oggi di Israele che bombarda comunque obiettivi per evitare che siano utilizzate armi più potenti di quella che è, diciamo, il minimo consentito. Gli americani pure che bombardano punti nevralgici, ci sono i depositi di armi dell'ISIS. Ma qual è il rapporto fra l'ISIS e i jihadisti? Quanti in questo momento stanno combattendo o hanno combattuto in questa guerra lampo?
Ma allora, piccola premessa, c'è da dire che in una zona come quella della Siria, ma colleghiamoci anche l'Iraq e il Libano, dove ci sono persone che un giorno hanno il lavoro, facciamo l'esempio dell'Iraq, il lavoro nell'esercito iracheno, poi vengono licenziati. Ora, non so come la pensiate, ma se io faccio il soldato e vengo licenziato e comunque ho facilità di spostamento nell'area, nella regione, e magari lavoro, uno mi dice... Cerco lavoro. Ora, da quelle parti arriva già durante la prima parte della guerra siriana, quindi finché non venne, tra virgolette, pacificata, anche grazie all'intervento di Erdogan da una parte, a modo suo, di Putin dall'altra, noi abbiamo una situazione in cui c'erano tutta una serie di soldati disoccupati, a cui poi si erano aggiunti anche disperati, persone che speravano che pigliare un kalashnikov e sparare in aria fosse il massimo. L'ISIS ai tempi, se parliamo di mercenari, li pagava relativamente bene per i costi locali, si parla di 500 euro, 600 euro, che non sono cifre sconvolgenti, ma se muori di fame e sai sparare, magari sono comunque delle cifre ragguardevoli, diciamo così. E quindi già durante la guerra civile siriana gli schieramenti si scambiavano di ruolo, addirittura c'erano situazioni in cui magari c'erano truppe che erano state addestrate dalla CIA che poi venivano, questo lo riportava ancora ai tempi New York Times, che poi venivano a confluire in unità che facevano riferimento amicale, diciamo così, al Qaeda, poi scivolavano in ISIS, cioè alla fine della giornata chi mi offriva di più, io mi mettevo il gagliardetto, che poi vabbè non è che si mette proprio la bandierina, e andavo a combattere per l'altro. A un certo punto ISIS era quello che di tutti pagava meglio e quindi quasi tutti erano diventati di ISIS. Quindi questo è per capire che non è, quando parliamo di ribelli in questa situazione, in questo contesto e in quest'area, non stiamo parlando di truppe regolari, che ne so, soldati italiani che da un giorno all'altro spariscono, stiamo parlando di truppe irregolari con degli
interessi, ma nemmeno omogenei, diciamo, come provenienza a questo punto.
Esatto, cioè allora il signore che adesso già stanno, alcuni media stanno cominciando a descrivere come sì, prima era birbantello ma adesso ha detto che farà le cose fatte bene eccetera eccetera, di base a quello che si evince non è di origine siriana, cioè non è un cittadino siriano ma un cittadino arabo, a parte il fatto che poi il termine arabo viene usato in maniera abbastanza, come dire, sciolta in quell'area, quindi difficile dire se sia vero. Veramente un cittadino che nel 2011 si è alzato una mattina e ha detto Assad must go, magari usando la parola di Obama, Assad non mi piace, io voglio liberare il mio popolo per dargli la libertà, la democrazia eccetera eccetera, e da come parlava 10 anni fa non mi sembrava il caso. La stessa ambasciata americana dell'epoca aveva messo una taglia su di lui per 2017 per 10 milioni, tra l'altro quella taglia ho controllato prima è ancora valida, quindi se qualcuno degli ascoltatori vuole guadagnare 10 milioni va giù in Siria, non si sa mai.
Allora fermati un attimo che dobbiamo dare la linea alla borsa, prendi un attimo il fiato, poi riprendiamo proprio da questo punto. No, intanto grazie a Carlo Salvatore, Elisabetta Fusconi che mi seguono da Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini che fanno la stessa cosa da Roma. Ricordo che sono collegato con Enrico Verga, un analista geopolitico, esperto in tecnologie belliche. Il suo libro più recente è Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, tre fattori che muovono il mondo. Avevo domandato a Enrico quali fossero le forze in campo, non soltanto quelle palesi ma anche quelle occulte. Vediamo a questo punto di vedere le grandi nazioni rispetto a questo, cosa hanno guadagnato, cosa hanno perso. Mi sembra chiaro che essendosi Bashar al-Assad è andato a rifugiare in Russia, la Russia sta alla sua parte, quindi in questo momento sembrerebbe averci rimesso da questo punto di vista, per varie ragioni che tu adesso ci spiegherai. Ma gli altri sono contenti, hanno ragione di essere contenti?
Ma allora bisogna vedere cosa si intende per gli altri, perché allora partiamo dal vicino di casa. Allora,
cominciamo noi per nome Israele, cominciamo col primo.
Ok, allora Israele,
diciamo Iran e Israele, ecco.
Allora, Israele ha occupato ai tempi le alture del Golan e non mi pare che le abbia ridate indietro. Questo vuol dire che sostanzialmente Israele un pezzettino di Siria già se l'è portata a casa. Ora, in questa situazione Israele, già che c'era negli ultimi giorni, ha bombardato un magazzino di armi dell'esercito regolare siriano. Ovviamente questo magari non è stato il massimo della vita se c'erano dei soldati siriani che ancora volevano combattere, se gli fai zompare in aria l'edificio dove hanno dentro le munizioni, però lo ha bombardato dicendo: fosse mai che cade in mano ai ribelli, noi facciamo un'operazione preventiva. Ora, di per sé apprezzabile da un certo punto di vista, però se fosse un generale siriano avrei detto magari se me lo lasciavi lì era anche un pochino meglio. Dopodiché, quindi Israele diciamo che
andava bene qualunque fosse stato l'esito della battaglia. Poteva dire che l'aveva bombardato per colpire il regime, poteva dire che l'aveva bombardato per non favorire i ribelli. Perfetta,
esatto, diciamo che Israele, da un lato, sicuramente il rischio di trovarsi una nazione destabilizzata, un Afghanistan o una Libia per intenderci, attaccato in un momento in cui già ha le sue cose da fare, da un lato è sicuramente preoccupante, dall'altro magari Bibi Netanyahu potrebbe trovarlo un'opportunità per, che ne so, sgraffignare qualche altro pezzo di terreno, visto che comunque le alture del Golan ancora sono lì. Però questo è una cosa che al momento non credo che Israele stia apertamente considerando. Dopodiché abbiamo l'Iran,
nemmeno, diciamo il nuovo regime, il nuovo stato, chiamiamolo come vogliamo, in questo momento avrà nella sua agenda di andare a pensare alle alture del Golan, sinceramente avrà altri problemi.
No, diciamo che prima, se io fossi il signor nuovo leader illuminato, io prima di tutto mi occuperei di andare banalmente a assicurarmi il potere, e che già in una situazione come quella siriana non è certo una cosa da poco. Quindi nell'immediato, se Israele dovesse dirmi: guarda, io ti riconosco, tu mi molli le alture del Golan e la chiudiamo lì, non escludo che magari potrebbe anche farlo, premesso che ovviamente
sì,
il suo potere venga istituzionalmente riconosciuto, e quindi premesso che lui di fatto venga riconosciuto come successore, cosa che è ancora tutto da vedersi. Poi abbiamo l'Iran. L'Iran di suo ha ovviamente, stante l'attuale situazione, perso un alleato regionale importante, un alleato regionale che, se parliamo di Assad, aveva garantito il gasdotto appunto Iran, Iraq, Siria, quindi un gasdotto apprezzato da Putin, e ovviamente questo per l'Iran è un colpo. Chiariamoci, è un colpo per l'Iran a livello macro regionale, ma all'Iran in sé questa cosa non è che influenza in termini di adesso mi picchiano, adesso mi fanno le cose brutte. Cioè l'Iran sta ancora lì tranquillo, fa le sue cose. Poi abbiamo gli altri vicini di casa. Abbiamo i bravi ragazzi turchi con Erdogan di tutti è quello che mal vedeva il governo di Assad. C'è da considerare che la situazione attuale è tale per cui già ai tempi della prima, diciamo così, della guerra calda, chiamiamola così, in Siria, c'era uno strano percolare di petrolio che dai campi siriani, per ragioni non molto chiare, riusciva a arrampicarsi fino nei confini turchi. E qualcuno addirittura ai tempi andò a scrivere sui giornali che magari il figlio di Erdogan, qualcosina su quei camion lì, senza nessuna etichetta, che portavano petrolio da una Siria che proporzionalmente è ricca di petrolio rispetto alla Turchia, che invece il petrolio ne ha sempre bisogno.
Poi questo certo ci avevamo detto l'altra puntata, che c'era,
esatto,
questa possibilità.
Poi Putin gli disse a Erdogan: senti, ma quei camion lì è roba tua? Lui disse: no, io non c'entro niente. Putin li fece bombardare tutti, tornò da Erdogan e disse: ok, se non c'entrava niente ho ucciso i terroristi. Erdogan casualmente divenne molto più comprensivo nei confronti degli interessi di Putin, che era anche non far cadere il governo di Assad. Poi abbiamo i curdi. I curdi stanno nella parte, guardando una cartina, stanno nella parte alta a oriente della Siria. Parliamo della zona del siriana. Allora, i curdi occupano una zona in termini di petrolio ricca, diciamo che è la parte probabilmente più ricca di petrolio in proporzione al territorio siriano. Cosa succede? Succede che i curdi sono stati durante la guerra civile siriana, sono stati supportati e difesi, specialmente perché c'era poi ISIS che voleva fargli la pelle, dai soldati americani che erano percolati, perché qui è un continuo fluire di territori, erano arrivati in Siria per proteggere i curdi. I curdi, ricordiamoci che sono alleati degli americani da sempre, anche se poi non riescono mai a farsi uno stato loro, però sono alleati degli americani. Questi soldati americani però, dopo che il pericolo ISIS si era risolto, hanno deciso di rimanere in zona. Quindi nel 2014-2015, per esempio, Assad chiese ai mercenari della Wagner, che fu il primo evento in cui i mercenari della Wagner si fecero un nome, di andare a cacciare questi soldati americani. Tanto furono bravi quelli della Wagner che gli americani, a quello che spiegano i giornali dell'epoca, dovettero chiamare un broken arrow, cioè sostanzialmente dire ci stanno per fare il mazzo tanto, aiutateci, e l'aviazione americana arrivò e carbonizzò tutti quelli che erano i nemici. Però per dire che gli americani in territorio siriano a proteggere i curdi ad Assad non sono mai piaciuti. Tra le altre cose proteggono anche i pozzi petroliferi da cui estraggono il petrolio, che poi non si capisce che fine fa. Quindi anche lì, i curdi a un certo punto in questi giorni, passato il momento iniziale in cui hanno detto mamma mia questi qua chi sono, anche loro sono scesi verso la capitale dicendo veniamo anche noi se c'è da dare una mano, eccetera eccetera, nell'ottica, a quello che sembrerebbe, di costituire un ipotetico governo provvisorio multiculturale, multireligioso, in cui sunniti, sciiti, cristiani, curdi, tutti amici, tutti con un governo.
Ti sembra possibile, scusa Rico, ti sembra possibile una cosa del genere?
Ma allora, premesso che ovviamente io devo stare alle affermazioni che ha detto l'attuale, chiamiamolo così, leader della Siria in questo momento.
Nuovo leader, sì.
Nuovo leader, e lui ha detto che assolutamente lui ci tiene, ha costruito una serie di rapporti nel tempo, lui ci tiene assolutamente ci teneva a mandare via Assad e adesso ci tiene a costruire un governo democratico e quant'altro. Ora, questo qui era quello che poco meno di 10 anni fa, sì, diceva, io voglio ammazzare
tutti. Ci sono queste dichiarazioni, come accadde anche in Afghanistan.
Mi
ricordo i marzianini di Mars Attack che dicevano veniamo in pace, intanto disintegravano
e poi bruciavano le colombe, ecco.
Tutti quelli che venivano, capito?
Diciamo che mettiamola così, la situazione è tale per cui questo tizio in questo momento fa il bello e il cattivo tempo. I russi non hanno tempo, anzi i russi hanno preso le loro barchette, alla fine 5 unità navali di cui 2 a supporto e 3 diciamo da guerra, e se la sono svignata. Tra altre cose,
cosa ha perso la Russia però adesso, non avendo più quel tipo di controllo?
Al momento non ha perso nulla, intendiamoci. In questo momento i porti o comunque gli assetti fisici, quindi le strutture russe, in questo momento non sono state toccate. In questo momento dico adesso per gli aggiornamenti che ho, non sono state toccate dai ribelli. È anche vero che ai ribelli non conviene andare comunque a dar un qualche tipo di ragione ai russi per dire no, vi abbiamo rubato il porto di Tartus, e i russi dicono ah sì, adesso torniamo e ve ne diamo di santa ragione. Quindi diciamo che i ribelli, se sono intelligenti, un conto è prendersela con Assad, un conto è andare a attizzare i russi, che una volta che giungesse Trump al governo e l'Ucraina fosse tra virgolette pacificata in qualche modo, i russi magari tornano giù e vengono,
ecco,
ricorda a
magari che il porto di Tartus è l'unico sbocco che ha la Russia sul Mediterraneo.
Esattamente. Ricordiamoci che ancora ai tempi della guerra di Crimea, quindi roba un po' vecchiotta, quando c'era il Commonwealth britannico che portava democrazia e libertà ovunque a colpi di cannonate, ricordiamoci che la Russia combatté la guerra in Crimea proprio per avere il porto di Sevastopoli aperto sulle acque calde, perché la Russia da sempre, come impero di terra, ha necessità di avere porti su acque calde, perché i porti che ha la Russia sul suo territorio nativo d'inverno gelano e, tradotto per il commercio, non va assolutamente bene. Ecco, Tartus era un'ulteriore proiezione, però non collegata geograficamente alla Russia, basta vedere una cartina, un'ulteriore proiezione di questa forza navale. Quindi non è che a Tartus ci fosse l'intera flotta russa, intendiamoci, c'erano 5-6 unità di un certo pregio, però comunque era un modo per dimostrare che anche i russi sono nel Mediterraneo. L'altro porto di accesso è il porto di Sebastopoli, quindi ovviamente Crimea, quindi ovviamente Ucraina, di qui anche la ragione per cui in parte quantomeno è scoppiato il conflitto, quindi Putin non poteva permettersi di perdere Sebastopoli, e di qui tutta la situazione in cui i russi in questo momento, detto in maniera semplice, ci sono un po' di profughi russi, neanche forse, che so, Battlestar Galactica, dove le colonie sono state distrutte, c'è la flotta di Battlestar Galactica, scusate, momento nerd di fantascienza, per chi conosce il tema è interessante, c'è questa microflotta russa che in questo momento non si capisce cosa voglia fare, perché non può rientrare in Mar Nero, per lo stato attuale delle cose Erdogan comunque lo impedirebbe. Può scendere da Suez, lì può passare senza nessun problema, e andarsi a collegare agli altri, alla flotta, diciamo così, russa, però è una bella camminata, cioè deve arrivare ben su fino ai porti dopo Xi'an in Cina, quindi insomma rischiano di rimanere anche a secco, perché non sono navi nucleari, quindi hanno bisogno di carburanti di tanto in tanto. Possono rimanere lì a galleggiare un po' in acque internazionali dicendo boh, vediamo quando, che so, qualcuno si rappacifica e torniamo a ormeggiare. Ecco, però se io fossi nell'attuale leader illuminato al Jawani, io eviterei di andare a stuzzicare i russi, nel senso non vado lì, non faccio niente, anzi magari gli dico ragazzi se volete tornare tornate pure che amici come prima, anche perché c'è un problema di leadership successiva, cioè la CIA ha ancora fuori il mandato che al Jawani lo vuole per 10 milioni di dollari, non è chiaro nel mandato se lo vogliono vivo o morto, ma comunque ok, prima o poi la CIA,
se questo fosse diciamo in qualche maniera eletto, proclamato
che fosse
nuovo
eletto,
presidente, però, cosa accadrebbe?
questa è una domanda importante. Allora lui si deve far legittimare, allora l'ABC di qualunque nuovo governatore che vuole diventare riconosciuto nel mondo è farsi legittimare. Ricordiamoci quando in mi pare Bolivia o a Venezuela c'era il signor Guaidó, che bellino lui voleva già farsi legittimare da tutti, se non fosse che poi l'allora diciamo così governante disse guarda che tu non c'entri una mazza, e poi gli americani, gli europei lo scaricarono subito. Ecco, la legittimazione è un passaggio fondamentale. Legittimazione che passa, se parliamo dell'Occidente deve passare dall'America, e noi europei arriviamo in scia come al solito. Se passa invece dai BRICS è un po' più complicata, perché la legittimazione i cinesi, i russi, i brasiliani, poi va bene i sudafricani contano come due picche, di base non è che legittimano così alla buona, lo fanno con una ragion d'essere molto più strutturata rispetto a noi occidentali, che basta che uno ci abbia il faccino carino e diciamo che lo legittimiamo. Ecco, non dimentichiamo che noi occidentali andiamo a fare affari con gente che viola i diritti umani regolarmente, però soccarucci, e quindi gli diamo anche la legittimazione. Quindi con questa logica lui dovrebbe farsi legittimare. Da chi si fa legittimare? Allora, se i russi non gli tampini al porto, è probabile che i russi, non dico che lo legittimano, ma almeno diciamo che lo tollerano, mettiamola così.
Sì, ma non c'è anche questo un grosso paradosso? Ospitano, diciamo, il presidente uscente, quindi gli riconoscono il diritto di perseguitato, e poi legittimano quello entrante, il suo sostituto, quello che l'ha cacciato.
Allora, sì e no.
Semplifico che... al massimo.
Allora, diciamo che Putin è anche una persona estremamente pratica. Allora, ha supportato sempre l'attuale governatore, il precedente, quindi Assad, però è anche una persona pratica. Allora, Putin in questo momento non si può permettere di mandare una flotta per supportare la Siria, con la grande premessa che Putin già in passato, anche di recente, c'è stata un'intervista di Lavrov con Carlson, questo giornalista americano che aveva già intervistato Putin, e Carlson ha spiegato anche di recente al forum, mi pare, di Doha, ha spiegato sostanzialmente che loro russi avevano detto ad Assad, una volta diciamo pacificato quantomeno verso il 2015, guarda che adesso ti devi mettere qua, secondo la risoluzione dell'ONU, a fare una serie di politiche, di riforme politiche, una costituzione, elezioni controllate dall'ONU, eccetera, eccetera. E Assad sostanzialmente gli aveva detto manco dipinto sul muro, l'argomento finisce lì. Ovvio che i russi non erano certo nell'intenzione di fare un colpo di Stato nei confronti di Assad, proprio perché comunque avevano i porti garantiti. Però hanno detto vabbè, insomma, fa quel che vuoi. Ecco, quindi la scelta dei russi.
Quindi fermati un attimo un secondo, devo dare il traffico. Riprendo con Enrico Verga sul tema che stavamo toccando. Mi sembra aver capito, Enrico, che bisogna aspettare a questo punto quale sarà la reazione internazionale nei confronti di questo nuovo leader Abu Muhammad al-Jolani, che ha rovesciato il regime di Assad, nonostante abbia ancora una taglia di 10 milioni di dollari sulla testa, che era considerato uno dei terroristi globali più pericolosi che esistesse in questo momento. Però se la parte potente del mondo gli riconoscesse la legittimità di quello che ha fatto, cambierebbe completamente lo scenario.
Ma allora, in teoria sì, però c'è da dire che con appunto un mandato del mandato, un corno, un ricercato vivo, forse magari anche morto, a 10 milioni dell'America, barra della CIA, prima che possano riconoscere dicendo vabbè abbiamo scherzato, ma è un bravo ragazzo, magari qualche tempo ci passa. Ora la situazione
in realtà... Una parentesi, scusa Rico, aveva compagni di combattimento molto fedeli, perché per 10 milioni di dollari non è stato mai tradito da nessuno, consegnato da nessuno, è rimasto ben vivo, quindi o era fittizia questa taglia, non avrebbero mai pagati, lo sapevano, o se no a molti conveniva magari farlo arrivare morto probabilmente.
Sì, diciamo che anche perché io mi pare da vedere da come si comporta che non sia un tipo che proprio lo prendi vivo in maniera così facile, cioè mi sembra un pochino estremo, ecco. Però il tema che cos'è? Che in questo momento... Allora, noi stiamo parlando come se l'intera Siria ormai fosse sotto il suo controllo, cosa che non è corretta. Allora, ricordiamoci innanzitutto che c'è la minoranza curda, che intanto è venuta giù a far presenza e non è stata toccata, ma la minoranza curda ha il culetto appoggiato su un sacco di petrolio, che è appunto quello che dicevamo prima. E se tu sei un leader appena arrivato, ma devi pagare, un po' come se fosse i generali dell'impero romano, se tu sei un leader appena arrivato, ma devi pagare tutti quelli che ti hanno seguito, va bene la religione, va bene la democrazia o quel che è, insomma, cominciare a capire come estrarre un po' di petrolio e guadagnarci, ecco, quindi si rischia che magari, ma questa è un'ipotesi mia, che magari dopo che ha finito di prendere Aleppo, Damasco, insomma, le città più importanti, dica ok, adesso sta gente qua come la paga? Perché non dimentichiamoci, per fare il parallelo come prima con l'Afghanistan, quando i bravi ragazzi talebani sono tornati, hanno preso le loro cose, le banche americane che avevano in pancia 9 miliardi di aiuti da dare all'Afghanistan hanno detto questi qua non ve li diamo, e quindi i bravi ragazzi talebani, passato un momento di sbronza di potere, hanno detto mo come facciamo a tornare i conti? Poi hanno avuto la fortuna che gli americani hanno lasciato lì 5-6 miliardi di armamenti e se li stanno svendendo come pezzi di ricambio in tutto il centro Asia, armi leggere, armi ANVI, eccetera eccetera. I cinesi, i russi, i giapponesi, gli indiani sono arrivati a fare opere, perché i talebani mo stanno facendo delle opere infrastrutturali della Madonna, con tutto rispetto per la religione. Ora, questo qui è appena arrivato. Allora, punto primo, deve assicurarsi quantomeno un qualche tipo di controllo o militare o per alleanze sul resto della Siria. Ricordiamoci che la costa al momento siriana è ancora in mano comunque a truppe più o meno fedeli ad Assad, anche perché il rischio è che o sono fedeli ad Assad, oppure se riescono tra virgolette a vendersi a lui va bene, ma se beccano il suo luogotenente che ha come dire, è un pochino esaltato, li fa fuori. Quindi c'è anche una situazione di timore, non è proprio una cosa così standard, così regolare.
Anche poi perché per cosa combattono? Quando è scappato il presidente non ha più senso combattere.
Però è anche vero che magari se questi qua, adesso ipotizzo io, se alcuni di questi qua prima erano quelli che su mandato di Assad, quindi su ordine di Assad, avevano fatto delle azioni violente sulla popolazione, la popolazione dice no, quelli lì non fateli arrendere perché sono bastardi, adesso uso il termine un pochino colorito, e quindi vogliono fare la pelle, quindi diciamo che rimango...
Io penso non lo so, un po' di bagno di sangue ci sarà sicuramente da quelle parti, perché le vendette si consumeranno come da sempre nella storia è accaduto.
Ora,
quando c'è un
di
cambio
sangue, però mi si insegna che comunque i bagni di sangue hanno comunque un costo in vite, cioè io non vedo che quelli che dall'altra parte sono sulla costa, che prima erano con Assad, buttano le armi e dicono vabbè fate il bagno di sangue, uccideteci. Se, tra il morire e in qualche modo combattere, magari trovare un modo per scappare in Libano, piuttosto in Turchia la vedo difficile, magari combatteranno fino all'ultimo. Quindi questa è la situazione, quindi abbiamo già una situazione in cui sì, ok, ha preso la capitale, le scene, ha tirato giù una statua come successe ai tempi in Iraq, poi in realtà venne fuori che è una mezza bufala, come spiegò il New York Times all'epoca, quella la statua di Hussein venne tirata giù dagli americani e in realtà c'erano lì quattro iracheni che non sapevano cosa fare, quindi queste scene molto vendibili come PR va benissimo, però il problema è che uno deve rendere riconoscibile la sua leadership, tradotto deve fare meno bagno di sangue possibile, oppure farlo vedere meno ai media, perché tanto gli occidentali se non vedono una cosa
o fare dei regolari processi apparentemente, ecco,
fare dei regolari
del
processi, regolari processi in una condizione, in una tempistica come quella attuale la vedo abbastanza difficile. Diciamo che idealmente la cosa che dovrebbe fare è un po' come quello che stanno cercando di fare Putin e Zelensky, prendere più territorio possibile. Il tempo che arrivi il signor Trump, da lì in poi ricominciamo a giocare. Per adesso
fermiamoci qui perché la sigla ci porta via. Ci fermiamo a questo punto con quella che sarà il senso della prossima puntata: prendere più terra possibile, intanto fermare una posizione, poi si vedrà. Alla prossima, grazie.